Entriamo allora, dopo una riflessione così attenta e diciamo nel cuore del convegno, in un momento particolarmente importante, quello della traduzione nei laboratori, che abbiamo affidato a Don Giancarlo Grandis, vicario episcopale per la cultura della diocesi di Roma, ma soprattutto amico della pastorale familiare da lungo tempo, e a Emanuele Scotti, che nella consulta nazionale della pastorale familiare rappresenta proprio la famiglia separata, le famiglie separate, e ci sostiene anche, ci ha particolarmente aiutato anche nel comitato scientifico per la creazione di questo convegno.
Buona giornata a tutti. Vediamo se riusciamo anche a guadagnare un pochino del tempo, perché le cose più importanti non sono quelle che diciamo noi, ma quelle che vengono espresse un po' nei laboratori, che è un po' una fucina non soltanto per portare alla luce le esperienze, il vissuto delle nostre comunità, ma anche perché questo convegno possa maturare anche degli orientamenti. E iniziamo subito mettendo in luce quello che dovrebbe essere l'obiettivo dei laboratori. Quindi, partendo dal presupposto che le indicazioni dei pastori sono affidabili, diamo per scontato questo, ecco, di non mettere in discussione le indicazioni dei pastori, e che la loro traduzione pastorale apre strade buone e giuste all'incontro con Cristo di chi vive una situazione coniugale difficile o irregolare. Io metto sempre irregolare tra virgolette per tentare di non considerare irregolari le persone, ma è la situazione in cui le persone vivono, perché di per sé davanti a Cristo siamo tutti irregolari, tanto è vero che accediamo di tanto in tanto alla confessione per regolarci, insomma, no? Cioè, per entrare nella regolarità. Allora, i laboratori si propongono tre fondamentali obiettivi che vengono raggiunti nei tre spezzoni i laboratori sono suddivisi. Due spezzoni questa mattina, perché c'è anche un intervallo, e uno domani mattina. Allora, il primo spezzone è quello di portare alla luce il vissuto delle nostre comunità a quasi 20 anni dalla pubblicazione del direttorio di pastorale familiare. Quindi datevi una disciplina di rimanere bene, di non parlare di tutto e di più, perché non serve niente, questo serve se si va al bar così a fare 4 chiacchiere. Quindi occorre anche una certa disciplina nel laboratorio. Il secondo spezzone, mettere in evidenza i punti critici e le feconde opportunità. Qui alla fine del secondo spezzone ogni laboratorio è invitato a formulare almeno una domanda, da 1 a 3, non meno di una e non più di 3, da proporre alla tavola rotonda domani. E il terzo spezzone invece di domani mattina è quello di formulare indicazioni per proseguire il cammino verso una vera e pacifica accoglienza e appartenenza ecclesiale di questi fratelli, che sia fedele, ecco, siano fedeli queste indicazioni sia al dettato evangelico e sia rispettose del loro stato. Di passaggio, credo che sia anche da tenere presente la sfida culturale di oggi, cioè non dobbiamo sottovalutare che c'è una forte pressione culturale perché la Chiesa muti la sua dottrina e si omologhi ai costumi storici, che sono sempre cangianti. La strategia utilizzata, tra l'altro, è molto raffinata, perché è quella di intaccare la comunione dottrinale nella convinzione che una dottrina perde la forza della sua credibilità quando non è condivisa. Noi sacerdoti ne siamo consapevoli. Mi ricordo una coppia che viveva questa situazione: due confessori, uno a destra, uno a sinistra. Uno è andato a destra, uno è andato a sinistra. Un sacerdote ha assolto e l'altro l'ha mandata via nella stessa chiesa, nello stesso momento. Il direttore di pastorale familiare aveva già evidenziato questa questione: è segno di squisita carità un'azione pastorale davvero ecclesiale, nella quale tutti, senza sminuire in nulla la sana dottrina di Cristo e insieme facendosi eco della voce dell'amore del Redentore, parlino lo stesso linguaggio della Chiesa e del suo Magistero, i pastori d'anime per primi, eccetera, eccetera. Volevo fare anche di passaggio questa slide. Chiesa, in che mondo convivi? È stato questo il commento di molti giornali al recente discorso del Papa alle famiglie in Croazia, che metteva in luce alcuni punti della sana dottrina di Cristo. Teniamo presenti anche nel laboratorio i piani, quindi uno sia consapevole anche in quale piano fa la sua riflessione. Un conto il piano culturale, cioè dei costumi, un conto il piano teologico, la ricerca delle ragioni, dei fondamenti, e un conto è anche il piano pastorale, che deve tenere presente la storicità dell'uomo. Io faccio un'introduzione contenutistica, mentre Emanuele farà una introduzione metodologica. Io metterò in luce due aspetti, cioè capire la sequenza delle tematiche, perché questo è un lavoro, diremo così, in comunione, cioè ognuno deve produrre un tassello che poi, messi tutti insieme, viene fuori un mosaico. Però perché il mosaico venga fuori, ognuno deve stare nel colore, nella forma del proprio tassello. E poi mostrerò anche il filo conduttore dei laboratori che non sono stati fatti, proprio per indicare anche la metodologia pastorale che va dall'accoglienza all'educazione, cioè che va da queste situazioni e ritorna a capo per preparare i fidanzati affinché le giovani famiglie affinché non cadano in queste situazioni. Allora, la sequenza delle tematiche: la prima è accogliere, ho trovato in vocabolario, si dice che definiva così l'accoglienza: ricevere con dimostrazione di affetto. Il direttore della pastorale familiare aveva individuato questo ambito che tratteremo in riferimento all'atteggiamento pastorale, il riferimento all'atteggiamento pastorale di Gesù e la sua riproposizione nell'oggi esigono da parte della Chiesa che si abbia a sviluppare un'azione pastorale accogliente e misericordiosa verso tutti. Quindi è già stato evidenziato questo atteggiamento dell'accoglienza. Il discernere, anche qui sempre il direttorio dice, è indispensabile quindi un'attenta opera di discernimento, capace di distinguere adeguatamente tra le varie forme di irregolarità matrimoniale e tra i diversi elementi che stanno alla loro origine. E aggiunge, sarà cura dei pastori e della comunità ecclesiale conoscere tali situazioni e le loro cause concrete, caso per caso, non certo per esprimere un giudizio positivo o tollerante circa la irregolarità, ma per giungere ad una valutazione morale obiettiva, quella di cui parlava il professor Melina ieri, della responsabilità delle persone, per individuare adeguati interventi e cure pastorali e per suggerire concreti cammini di conversione. E allora il terzo, accompagnare. Sempre il direttorio, perché possa essere accogliente e misericordiosa l'azione pastorale, dovrà comprendere insieme l'aspetto dell'assistenza. Qui l'accompagnamento è chiamato assistenza, ma assistere vuol dire stare vicino, e quello della prevenzione. Senza dubbio è necessario intervenire nei casi di vera e propria crisi e offrire contributi puntuali e specifici per cercare di risanare o almeno avviare ad un qualche miglioramento le situazioni matrimoniali irregolari. E infine educare. Sempre il direttorio dice, ma è ancora più importante e indispensabile svolgere un'azione preventiva attraverso una sapiente e incisiva opera educativa, non disgiunta da congrue forme di intervento sulle strutture sociali. Occorre promuovere le condizioni perché possono garantire il retto sorgere e svilupparsi del matrimonio e della famiglia. In questo contesto appare quanto mai opportuna una seria
una seria preparazione al matrimonio, tutte cose che sono già venute fuori nelle relazioni. Allora, qual è il filo conduttore dei laboratori? Quello di mostrare anche che la pastorale della Chiesa ha fatto propria quella che è la legge della gradualità, tenendo presente che l'uomo vive dentro la storia. Voglio rileggere con voi questo testo che lo ritengo fondamentale, il numero 34 della Familiaris Consortio, che però non è stato recepito soprattutto dai teologi, la legge della gradualità. Io conosco soltanto due studi che hanno approfondito dopo la Familiaris Consortio questo aspetto. Dice, lo leggo con calma, ma è importante che lo risentiamo ancora in questo contesto. È sempre di grande importanza possedere una retta concezione dell'ordine morale, dei suoi valori e delle sue norme. Tenete presente che le norme sono per ultime, non per prime. Prima c'è l'ordine morale, poi i valori, poi le norme. L'importanza cresce quando più numerosi e gravi si fanno le difficoltà a rispettarli, proprio perché rivela e propone il disegno di Dio creatore. L'ordine morale non può essere qualcosa di mortificante per l'uomo e di impersonale, al contrario, rispondendo alle esigenze più profonde dell'uomo creato da Dio, si pone al servizio della sua piena umanità, con l'amore delicato e vincolante con cui Dio stesso ispira, sostiene, guida ogni creatura verso la felicità. Sarebbe interessante commentare: ispira, sostiene, guida. Ma l'uomo chiamato a vivere responsabilmente il disegno sapiente e amoroso di Dio è un essere storico, questo dobbiamo sottolinearlo, che si costruisce giorno per giorno con le sue numerose libere scelte. Per questo egli conosce, ama, compie il bene morale secondo tappe di crescita. Questo lo dobbiamo tenere presente. E continua: anche i coniugi, nell'ambito della loro vita morale, sono chiamati a un incessante cammino, sostenuti dal desiderio sincero e operoso di conoscere sempre meglio i valori che la legge divina custodisce e promuove, e dalla volontà retta e generosa di incarnarli nelle loro scelte concrete. Essi, tuttavia, non possono guardare alla legge soltanto come un puro ideale da raggiungere in futuro, ma debbono considerarla come un comando del Signore a superare con impegno le difficoltà. Perciò, ecco l'espressione, la cosiddetta legge della gradualità o cammino graduale non può identificarsi con la gradualità della legge. Come se ci fossero vari gradi e vari forme di precetto nella legge divina per uomini in situazioni diverse. Tutti i coniugi, secondo il disegno divino, sono chiamati alla santità del matrimonio, e questa alta vocazione si realizza in quanto la persona umana è in grado di rispondere al comando divino con animo sereno, confidando nella grazia divina e nella propria volontà. Forse questo sarebbe un testo da rimeditare molto, perché è questo la pastorale della Chiesa, la gradualità del cammino, cioè l'accompagnamento. E lascio la parola a Emanuele.
Grazie. Ecco. Grazie, sì. Per sottolineare un po' il significato e l'importanza dei laboratori, vi dico che nelle fasi preparatorie del convegno, quando si pensava a che cosa, quali temi potessero essere trattati, a un certo punto era apparso come la lista diventasse interminabile. Infatti la separazione di una famiglia è un taglio che entra profondamente nelle carni dei suoi componenti e tocca così tanti aspetti che quasi si potrebbe dire cosa ne resta fuori dal naufragio, dal crollo della casa durante la separazione. Viene toccato il piano affettivo, naturalmente, quello spirituale, quello psicologico, fino a quello sociale, economico, come si sa, e perfino lavorativo e professionale. Sono spesso coinvolti e travolti dagli eventi della separazione. Quindi, a motivo della vastità e della complessità degli argomenti da trattare, è chiaro come i laboratori diventano un momento fondamentale per poter approfondire raccogliere e comunicare le esperienze, rielaborare i contenuti delle relazioni e infine produrre sintesi propositive. In questi ultimi 10-15 anni almeno tante iniziative sono nate e sono state condotte e costituiscono un patrimonio di esperienze da far conoscere, da diffondere, da mettere a confronto nei risultati ottenuti e nelle eventuali criticità. Non certo per trovare quella ideale e valida in tutte le situazioni, ma perché ognuna di esse contiene certamente degli elementi di esperienza utili per tutti, e in modo particolare per le comunità, i gruppi, gli organismi che volessero attivare un'iniziativa pastorale. Ecco quindi che io credo che i laboratori potranno anche davvero essere un momento prezioso per ognuno di noi, anche proprio a livello personale, considerato che per la maggior parte di noi non capita forse così frequentemente nelle nostre realtà locali di poterci confrontare in un contesto così ampio a livello nazionale e così qualificato. Saranno un'occasione unica per far circolare tutta la ricchezza delle esperienze realizzate, da accogliere come un dono e un arricchimento, perché tutte, grandi, piccole, associative, diocesane, positive e meno positive, coi loro punti di forza e nelle eventuali criticità riscontrate, sono state e sono frutto di un'attenzione, una cura e un amore di cui i separati vi sono grati. E di oggi sento di dirvi grazie, idealmente a nome di tutte le famiglie separate, per quello che avete fatto e che fate. Entrando proprio nella scansione dei tempi con i quali lavoreremo, è stato detto appunto che il primo incontro sarà soprattutto un incontro di scambio, di discussione e di analisi, mentre il secondo avrà una finalità più propositiva. In particolare inizieremo dividendoci in quattro aree in cui l'esperto d'area farà un'introduzione generale di circa 30 minuti. Dopodiché il lavoro dei laboratori inizierà con la raccolta delle esperienze in atto sul tema specifico del laboratorio. Dopo un intervallo, e questo durerà circa un'ora, dopo un intervallo ci sarà un momento più, diciamo, di sintesi, e quindi verranno evidenziati i punti deboli e i punti di forza delle esperienze in atto, sempre alla luce delle indicazioni del direttorio. Alla fine i tutor dovranno sintetizzare il materiale raccolto e anche predisporre quella serie di domande da 1 a 3, è stato detto, no? Quindi dovranno fare questo grande sforzo di sintesi, ma con l'aiuto di tutti sarà possibile farlo, e per poi presentarlo per la tavola rotonda del giorno successivo. Nel secondo incontro verranno individuati specifici indirizzi pastorali per ogni singolo laboratorio. Quindi, alla luce dell'esperienza in atto, che cosa il convegno potrebbe suggerire nell'attuale contesto socioculturale che si è determinato dal 93 a oggi. Ancora una volta, alla fine, i tutor presenteranno la sintesi del materiale raccolto ai responsabili dei laboratori in vista della sintesi finale.
Solo come specchio, perché è emerso nella consulta, è stato anche un cambiamento di rotta, visto che come Chiesa italiana, pur essendoci esperienze in atto da alcuni anni, ma il fenomeno è abbastanza recente, abbiamo pensato in qualche modo di togliere un po' spazio ai laboratori, ma di tradurli poi, di ricondurli a questa tavola rotonda con gli esperti. Proprio perché le questioni resteranno in gran parte anche aperte, sono sollecitazioni. Questo non è un convegno chiuso, questo è un convegno che apre, noi crediamo, anche tutta una fecondità di laboriosità pastorale attorno a questo convegno.